Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti. Ci ritroviamo per questo nostro incontro con tutti voi, amici di Radio Maria. Siamo nel tempo pasquale, la gioia del Signore risorto ci avvince, ci sta prendendo sempre di più. La Pasqua si sviluppa sempre di più. Siamo in questo tempo particolare che ci porterà alla pienezza di quello che già abbiamo celebrato nella fede, alla Pentecoste. E questa pienezza trova la sua espressione proprio attraverso l'azione dello Spirito Santo, di quel Dio misterioso di cui parla Gesù, quella presenza, quella persona, come noi sappiamo, quella persona che ci annuncerà tutta la verità, che prenderà del mio, dice Gesù. Prenderà del mio. E in questa chiave per me sembra davvero molto importante anche riflettere, cari amici, su questa funzione dello Spirito Santo come il pedagogo, colui che guida la mia vita verso la verità tutta intera, colui che guida. Ci deve essere addirittura in Dio questa funzione, e Gesù ne parla proprio così, cioè vi manderò lo Spirito vi guiderà, ma lo Spirito non è escluso dalla vita di Dio, lo Spirito è in Dio, vive in Dio, lo Spirito è Dio, non è solamente lo Spirito della verità, ma è lo Spirito nella verità, è lo Spirito che è comunione con il Padre e con il Figlio. E allora vorrei proprio parlare di questa intima funzione dello Spirito che è innanzitutto in Dio, una funzione di ascolto, un compito di ascolto, di profonda compenetrazione nella vita del Padre e del Figlio, ma che poi anche nella vita della Chiesa, nella vita di noi credenti, ha un compito particolare appunto, che è quello di guidare la verità tutta intera, proprio perché è presenza della parola, è presenza del Signore risorto nella nostra vita, ed è questa presenza che sa ascoltare la parola. E ci indica quindi che non c'è nessun cammino spirituale se non c'è ascolto. Ma vorrei iniziare proprio con un brano del Vangelo che ascolteremo in questo periodo che ci separa da Pentecoste parecchie volte, che poi leggeremo anche nel giorno di Pentecoste. Si tratta del capitolo 16 di San Giovanni, versetti 12-15. Dice così Gesù: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve l'annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Bene, questi pochi versetti, come siamo abituati dall'Evangelista Giovanni, sono di una profondità immensa. Solamente alcune cose che ci sorprendono subito. Lo Spirito viene presentato da Gesù come, possiamo chiamarlo, un pedagogo. Assume la funzione di uno che guida, e noi siamo quelli che siamo guidati dallo Spirito. Il Signore quindi prima della sua morte annuncia ai suoi intimi, ai suoi amici, che la sua morte non sarà una disfatta per loro, perché lui lascerà un pedagogo, qualcuno che li guiderà, qualcuno che li condurrà, qualcuno che li farà entrare, letteralmente, entrare sempre di più dentro la sua persona, che in questo caso è presentata come la verità tutta intera. Lo Spirito viene presentato appunto come un pedagogo che guida lungo la via. In un passo dell'Apocalisse, al capitolo 7, versetto 17, si parla proprio di questo compito, di questo pastore che guida i santi. Il verbo odegein viene da odos, via. Ed è proprio questo guidare che conduce questi santi lungo la via. È una via, il pastore descritto dall'Apocalisse guida i santi, li guida, lungo questa via, saranno guidati, dice l'Apocalisse capitolo 7, alle acque della vita dell'agnello. Ed è bello notare, come continua, che questi santi non avranno, grazie a questa funzione dello spirito del buon pastore, questi santi non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore, ecco di nuovo, e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio potrà così asciugare ogni lacrima dai loro occhi. Ecco la funzione quindi dello spirito, la funzione dello spirito che ritroviamo in tutte le pagine del Nuovo Testamento, ma che già era stata prefigurata nell'Antico Testamento, è una funzione appunto di guida, ci guida lungo la via, ci guida e ci guida proprio perché noi non siamo capaci di seguire questa via e per questo motivo abbiamo bisogno di questo spirito. Prova ne è che quando non siamo guidati dallo spirito noi cerchiamo il cibo dove cibo non c'è, cerchiamo l'acqua dove l'acqua non c'è, in cisterne screpolate, direbbe Geremia. Ora, mentre nell'Apocalisse questo compito è affidato al Cristo, all'agnello, noi invece stiamo leggendo questo brano del Vangelo dove si dice appunto che Gesù affida questo compito, è lui che delega, possiamo dire, affida questo compito di guida, di guidare allo Spirito Santo, allo Spirito. E qui entriamo davvero nel mistero della vita trinitaria, il mistero che comunque guida la vita di ogni credente, è il nostro mistero, il mistero che ci dà la vita, è il mistero che ci dà la gioia di continuare a vivere nella Chiesa, di edificare ancora questa Chiesa così povera ma anche così bella. Perché? Perché siamo guidati dallo Spirito che è la presenza viva del Cristo morto e risorto. È lo Spirito quindi, Gesù parla di questo Spirito che guiderà, introdurrà, porterà i santi in questa nuova dimensione della verità, una verità quindi tutta intera, non tanto una verità semplicemente da proclamare, non tanto quindi una verità che la Chiesa deve semplicemente preoccuparsi di recitare, ma una verità che innanzitutto viene amata, una verità che viene conosciuta come persona ed è una verità che è legata innanzitutto a una persona, è Gesù Cristo, una verità quindi che non è semplicemente qualcosa di esterno a noi, ma è una verità che prima deve essere contemplata, deve essere amata, deve essere vissuta. Lo Spirito è in grado di comunicarci e di introdurci la verità tutta intera, perché innanzitutto lui non si mette di fronte alla verità, alla parola, come se fosse come un ascoltatore esterno, ma lo Spirito fin dall'eternità è alla presenza di questa parola, è alla presenza del Verbo eterno e davvero è solo lo Spirito che ci può introdurre la verità che è Cristo tutta intera, è solo lo Spirito che ci può aiutare a comprendere quello che Lui come persona della Santissima Trinità ha ascoltato fin dall'inizio, è lo Spirito che ci fa comprendere tutto quello che Gesù ha detto, anche quello che non è scritto nel Vangelo, è lo Spirito che diventa per noi la memoria Dei, la memoria vivente, diventa una memoria effettiva, non solo una memoria del passato, ma diventa una memoria effettiva che attualizza la persona di Gesù, la rende viva, presente, vivificante, la rende viva e presente dentro la Chiesa, mi guida dentro la Chiesa a diventare questo corpo del Signore, mi guida a diventare sempre di più questa presenza viva del Signore. È bellissimo questo perché lo Spirito non ci introduce appunto a una verità che magari potrebbe apparire forse come qualcosa di freddo, come qualche volta è stata accusata anche la Chiesa o i cristiani o il Magistero della Chiesa per essere come una somma di precetti difficilmente masticabili, comprensibili, quando vengono presentati appunto come qualcosa che sono esterni alla vita dell'uomo. Ma questa verità è innanzitutto una persona, è lo Spirito che ci guida alla comprensione vera di questa parola, di questa verità. È lo Spirito, perché domandiamoci? Facciamoci questa domanda, perché ci interessa nel cammino di fede. Dobbiamo comprendere, proprio per fare un cammino spirituale, qual è il ruolo, il compito dello Spirito Santo? Qual è il compito dello Spirito Santo nella vita di un credente, di una comunità? Credo che negli ultimi anni si sia fatto veramente un omaggio allo Spirito Santo con tutti i movimenti, con tutto quello che ha suscitato lo stesso Spirito e che ha reso veramente la Chiesa sempre più bella. Movimenti, nuove associazioni, un movimento carismatico in tutto il mondo. Ma penso che l'amore dei cristiani non possa fermarsi qui. Noi dobbiamo desiderare di conoscere questo Spirito Santo, dobbiamo farne esperienza. Dobbiamo farne esperienza tutti. Dobbiamo conoscere, non semplicemente sapere quello che fa, ma anche vivere, imparare da Lui, perché Lui ci può condurre alla verità tutta intera, che appunto è la comprensione viva del mistero. La comprensione della verità tutta intera non è qualcosa appunto di freddo, ma è l'esperienza profonda della vita di Cristo in mezzo a noi, è la sua attualizzazione. Quelle parole, la verità, non è più semplicemente una parola, non è più semplicemente un verbo che risuona al mio orecchio, ma è una vita che mi viene annunciata perché è stata compresa dentro un grembo che è quella dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, prima di donarmi la parola, l'ha ascoltata profondamente. È un grembo che ha ascoltato, possiamo dire. Lo Spirito Santo nella storia è quello che prima è stato nella vita trinitaria, lo Spirito che agisce oggi nella storia, che mi porta a conoscere la verità tutta intera, è comunque in ogni caso quel grembo che ha ascoltato, che ha portato la parola, quel grembo di ascolto, ha ascoltato il Verbo, ha ascoltato il Padre. Egli prende del mio, dice Gesù, è bellissimo, non vi annuncia, non vi dà un compito esterno, non vi, come tanti soldatini, ecco, lo Spirito Santo non vi tratta come tanti soldatini. Gesù dice, prende del mio, tutto quello che il Padre ha è mio, e lo Spirito Santo prende del mio e ve l'annuncerà, ve lo comunicherà, vi guiderà la verità tutta intera. Pensate che bello. Che cosa grande è la vita di un cristiano, fino alla fine noi entriamo in questa verità e più la nostra vita si modella, si lascia modellare da questo spirito, che è uno spirito buono. È bello leggere i salmi sotto questa angolatura, il salmo 143, versetto 10, ci dice il tuo spirito buono mi guidi su terra piana, quindi ancora vedete la funzione di guida. Già nell'Antico Testamento è legato allo Spirito, lo Spirito quindi ha questa funzione, guida la verità, ma guida la persona di Gesù e guidando nel stesso tempo ci aiuta a crescere nella Chiesa, ci aiuta ad evitare delle cadute che potrebbero farci perdere anche la fede, ci aiuta a scegliere le cose giuste. È tipica questa funzione di guida della mamma, non è un caso che lo Spirito Santo è sempre al femminile, si trova nell'Antico Testamento, è sempre, mi sembra proprio di vedere in questa espressione di Gesù, quando parla dello Spirito, appunto del ruolo che ha lo Spirito, proprio il ruolo che ha una mamma nel guidare i primi passi del suo bambino, la mamma appunto che cerca di evitare il terreno scosceso, accidentato, per agevolare i primi passi del suo bambino. Siamo nel tempo che ci prepara la Pentecoste, è il tempo della Pasqua, è il tempo in cui lo Spirito Santo sta effettivamente guidando la sua Chiesa, sta guidando ciascuno di noi, nella conoscenza piena di Gesù, perché noi possiamo diventare veramente testimoni dello Spirito, testimoni. Testimoni significa martiri. Persone che testimoniano con la vita, perché la vita testimonia quello che lo Spirito ci annuncia. Lo Spirito non annuncia qualcosa che rimane nell'etere. Anche questo è tanto importante. Lo Spirito non è qualcosa che annuncia e che poi non è visibile. Quello che lo Spirito annuncia si incarna nella vita del credente, perché proprio questa è la bellezza della missione di Gesù. Gesù nel suo profondo amore si ritrae e lascia allo Spirito il compito di vivificare la Chiesa. E per questo vi ricordate quelle pagine piene di pathos di passione nel quale Gesù annuncia appunto la sua dipartita, dice: non vi preoccupate se io me ne andrò, ma vi manderò il Consolatore, bene per me che io me ne vada, perché altrimenti non ci sarebbe il tempo della Pentecoste, altrimenti noi non potremo vivere nella nostra carne la potenza dello Spirito, altrimenti la presenza di Gesù, del Gesù storico, sarebbe una pura memoria archeologica. Purtroppo chi non ha fede o dice di non avere fede spesso parla di Gesù appunto come se fosse un dato della memoria, un dato della storia, un puro fatto storico che però non ha oltrepassato la morte, non è arrivato a tutte le genti, non si comunica attraverso la fede, mentre per noi credenti lo Spirito è proprio la guida, ci sta guidando la Chiesa, sta guidando la Chiesa anche a traghettare questo tempo così difficile, ma la sta guidando proprio, penso di poter dire proprio, facendola entrare nella verità tutta intera, quella verità che altrimenti noi non potremmo portare, di cui non potremmo portare il peso, quella verità che appunto se non è una verità che prima è stata amata, contemplata, se non è cresciuta dentro il nostro cuore, non si può nemmeno testimoniare. E davvero penso che dobbiamo meditare su questo compito dello Spirito, che guida, che fa entrare, che ci porta appunto a vivere con gioia la testimonianza del risorto. E non dimentichiamo che c'è stato un profondo cambiamento nel carattere, direi quasi, nel carattere dei discepoli, degli apostoli, c'è stato un profondo cambiamento che non è spiegabile umanamente, perché non è stato appunto effettuato ad opera di una persuasione umana. Le stesse persone che avevano manifestato la loro debolezza ora sono attraversate, sono, diciamo così, sostenute da una forza che addirittura fa dire a Pietro di essere lieto di essere oltraggiato. Quindi questi ormai apostoli sentono in loro una presenza, sentono in loro che vive una presenza, che è la presenza di un'assenza, di quel Cristo. Ormai loro, gli apostoli, sentono che quell'assenza in realtà nello Spirito Santo è diventata una presenza vivissima. Se gli apostoli trovano il coraggio di annunciare Cristo in tutto il mondo e di affrontare le persecuzioni, addirittura ne parlano come se fosse qualcosa di bello per la loro vita, perché ormai nella loro vita sentono questa presenza che è la presenza di colui che non vedono più nella carne fisica, ma ormai lo sentono vivo, lo sentono vivere dentro di loro, ormai ne hanno la presenza viva, lo sentono vivamente nella loro vita, e la Chiesa si conferma attraverso la testimonianza appunto degli apostoli, attraverso il loro martirio. Ma prima di parlare delle grandi opere dello Spirito, io vorrei proprio soffermarmi su questa funzione, su questa pedagogia dello Spirito, sul fatto che lo Spirito si è fatto grembo della parola. Lo Spirito ha ascoltato profondamente la parola, lo Spirito conosce profondamente il Verbo, lo Spirito conosce profondamente Gesù, perché è Dio, perché è ascolto, perché è ascolto del Padre, è ascolto del Figlio. Per questo Gesù può dire che egli prenderà del mio e ve lo annuncerà. Egli può scandagliare liberamente la ricchezza del Verbo. Gesù può, attraverso lo Spirito, attraverso il suo Spirito, Gesù può comunicarsi alle anime che lo amano, può guidare le anime che sono amate da Lui. Non ci meravigliamo appunto della vitalità dello Spirito. Certamente lo Spirito parla attraverso i canali ufficiali, ma lo Spirito pervade l'universo e tutti quelli che amano il Cristo sono guidati dallo Spirito. Lo Spirito dà a mani piene, lo Spirito senza misura, dà uno Spirito senza misura, a mani piene, e questa liberalità, longanimità, questa pienezza è tipica appunto dello Spirito. Lo Spirito è mandato dal Figlio. Tutti quelli che amano il Figlio sono amati dal Padre e hanno questo dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo comunica quello che è proprio di Gesù, comunica le sue profondità. E mi sembra molto bello e dovremmo riflettere su questo, perché appunto se, come è stato detto, c'è stato un periodo in cui si è parlato poco dello Spirito Santo nella Chiesa, in ogni caso forse se ne è parlato poco perché in realtà lo Spirito, la persona dello Spirito Santo è la persona, diciamo così, più misteriosa, che non è legata tanto a un corpo fisico, ma è legata al Verbo in maniera speciale, è come se fosse l'anima del Verbo, quindi è lo Spirito, è la sua vita, è talmente intima a noi, è talmente intimo lo Spirito che noi non riusciamo a parlarne, ma ci è così vicino e vorrebbe esserci così vicino e ci è così vicino che è la nostra vita, la nostra anima, è lo Spirito di Gesù, è lo Spirito di Gesù che cerca la mia carne, che cerca la mia storia, che cerca di guidare la mia storia, è lo Spirito che mi dà la forza, è lo Spirito, e quando Gesù, quando amiamo Gesù, il Padre ci dà lo Spirito, il Padre e il Figlio si donano nello Spirito Santo, ed è bello, io penso che veramente il Signore ama donarsi ai Suoi Santi, il Signore ama guidare i Suoi Santi, e c'è un magistero, mi sembra, così profondo, così bello nella vita dei Santi, che è un magistero infinito, è un abisso, che non contraddice minimamente il magistero della Chiesa sulla persona dello Spirito Santo, ma è un magistero intraducibile, è un magistero di amore, di affetto, di tenerezza, è un magistero di profonda reciprocità, di amore, di immanenza, è un magistero continuo, è un magistero che diventa appunto reciproca amicizia, amicizia reciproca. Lo Spirito è proprio questa vita che guida il credente, che guida i suoi santi. I santi si lasciano guidare dallo Spirito, non perché sono irrazionali o perché non vogliono impegnarsi nella storia, ma perché ormai sentono che non sono più loro a vivere, ma è Cristo mediante lo Spirito che vive in loro. Vorrei fare una piccola pausa, grazie. Bene, riprendiamo allora il nostro argomento, che è un argomento un po' arduo, audace, ma ci affidiamo proprio allo Spirito Santo, perché parliamo di Lui e non dobbiamo avere uno spirito di timidezza, ma anche se siamo poveri, lasciamo che sia proprio lo Spirito a parlarci di Lui, della sua opera, di quello che fa nella Chiesa, di quello che fa nelle anime. E per questo, in spirito di preghiera, vorrei continuare proprio a parlare di questa azione misteriosa dello Spirito, che è il pedagogo, che è colui che guida le anime alla verità tutta intera. È davvero Lui che ci sta guidando, è Lui che sta guidando la Chiesa, è Lui che sta guidando la mia vita, ma è Lui che sta guidando anche la vita di tante persone che forse sono ignare di questo regista della loro stessa esistenza. Perché lo Spirito può fare tutto questo e fa tutto questo? Perché lo Spirito fa questo perché innanzitutto ascolta. Siamo abituati appunto attraverso una letteratura sullo Spirito che si sofferma a ragione sugli effetti, sui frutti dello Spirito Santo, sulla capacità del martirio che dona lo Spirito Santo, siamo diciamo soprattutto sollecitati a riflettere sui doni, sulle guarigioni, sui miracoli, sulle profezie, sulla sapienza, sui frutti appunto, ma meno abituati a pensare su un'altra azione dello Spirito e soprattutto su un'altra dimensione, sull'indole, possiamo dire così, dello Spirito, perché lo Spirito comunica il Verbo, comunica la parola, annuncia, dice Gesù, annuncerà del mio e mi glorificherà in voi, mi glorificherà in voi. Ma perché lo Spirito può fare questo? Perché lo Spirito ci suggerisce questo? Perché lo Spirito ha questa potenza che poi si incarna nella nostra vita? Perché prima ha ascoltato il Verbo, perché lo Spirito è innanzitutto grembo, perché non dimentichiamoci che la Madonna che guida questa radio, la Madonna può fare questo perché innanzitutto è grembo, perché innanzitutto è ascolto. E c'è una definizione bella della Chiesa ortodossa che la chiama ebra di Spirito Santo, ebra, piena di Spirito Santo. Ed è piena di Spirito Santo perché lei meditava le parole del Figlio. La Madonna forse è l'immagine fisica, diciamo così, è la persona che possiamo immaginarci più vicina a quella dello Spirito Santo. È donna, è madre, è accoglienza del Verbo. Questa funzione che in Maria noi possiamo, che abbiamo visto con i nostri occhi, questa funzione di Maria è la funzione anche dello Spirito, è una funzione, diremmo, immanente dello Spirito, quello di essere grembo del Verbo. Quello che lo Spirito ha fatto, diciamo, all'interno della vita di Dio e fa nella vita di Dio, nella Madonna si è come storicizzato, la Madonna è diventata grembo, ha ascoltato nel silenzio la parola di suo Figlio. Ce ne parlano gli evangelisti di questo silenzio di Maria, che è il silenzio dello Spirito Santo, che è quanto di più lontano ci possa essere dal silenzio della vigliaccheria o della timidezza. Il silenzio di Maria è il silenzio più coraggioso che ci sia nella storia, è il coraggio stesso della vita della Chiesa, perché è il silenzio di chi ascolta con amore il Verbo. E lei traduce nella sua vita, Maria, traduce quello che lo Spirito è nella vita trinitaria, è l'immagine forse più perfetta, naturalmente dopo Gesù, ma proprio in lei noi vediamo questa dinamica, perché lei ascolta il Verbo, meditava queste cose nel segreto del suo cuore. Quindi la sua presenza è proprio la presenza della memoria Dei, lei è piena di questa memoria, è piena di Spirito Santo. E, è proprio Maria che ci dice come dobbiamo vivere nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, mentre ci comunica una forza soprannaturale per compiere le opere di Dio, è nel contempo anche la memoria di Dio, è il silenzio amoroso che ascolta la parola. Per questo penso che chi vuole camminare nel Signore non deve rinunciare a questa dimensione contemplativa, non deve dimenticare di ascoltare la parola, di amare la parola, perché altrimenti diventiamo parolai di Dio, altrimenti facciamo tante chiacchiere su Dio, sappiamo a memoria i dogmi, i concetti, sappiamo a memoria i discorsi da fare, ma non lo so, forse ne siete accorti anche voi, a volte in discorsi bellissimi manca il profumo di Dio. Manca proprio il sapore di Dio. È come se mancasse il sapore di Dio. È difficile capire, è difficile dirlo a parole, ma proprio perché lo Spirito opera dentro i credenti sanno fiutare la presenza di Dio nelle parole di quelli che parlano. Sanno fiutare la presenza di questo Spirito, proprio perché lo Spirito agisce anche in loro. Se non c'è uno Spirito che ascolta il Verbo profondamente, le opere che noi faremo a nome di Gesù saranno opere che rischieranno di essere semplicemente opere nostre. Opere nostre. E saranno destinate a crollare. Ma se è lo Spirito che prende da Gesù, che prende liberamente, perché liberamente Gesù dona a noi che lo amiamo, il suo Spirito, quindi noi non siamo più persone che dicono se stessi, ma annunciano quello che viene da Dio. In questi pochi passi del Vangelo lo Spirito appunto viene presentato sotto le vesti appunto di uno che ha presentato, di uno che ha ascoltato tantissimo, appunto da aver assorbito quello che poi dovrà dire. Lo Spirito annuncerà la verità tutta intera, vi guiderà. Perché ha ascoltato, perché egli prende dal mio, perché lui ha ascoltato, perché lui nella vita trinitaria è questo amore che ascolta, è questa reciprocità di amore tra il Padre e il Figlio. E lo Spirito quindi conosce profondamente, è la conoscenza del Padre e del Figlio. E lo Spirito è la conoscenza della vita trinitaria che viene donata a noi, è questa conoscenza amorosa che opera nella mia vita oggi, è questa conoscenza del Padre e del Figlio, è la vita eterna per il quale San Giovanni dice, fa dire a Gesù, io sono venuto perché voi abbiate la vita eterna, chi ama me è amato dal Padre, io e il Padre ci manifesteremo all'anima, e questa è la vita eterna, io e il Padre ci manifesteremo all'anima, è bellissimo. Vi invito, e invito anche me a rileggere, a leggere con amore il Vangelo di San Giovanni, perché è il tentativo più arduo e più bello della storia di esprimere la vita di Dio che agisce nella storia e agisce in noi, la vita dello Spirito, che è qualcosa di meraviglioso appunto, perché non si può limitare semplicemente, chiaramente la vita dello Spirito la vediamo confermata nelle grandi opere, nelle opere grandi della vita dei Santi, ma c'è una dimensione, secondo me, abissale, tutta ancora da scoprire nella vita dello Spirito, una vita forse che è silenziosa, forse c'è una dimensione dello Spirito Santo che forse non si scoprirà mai, ma che i Santi, guidati dallo Spirito, conoscono. Questa presenza invisibile di Gesù che opera nello Spirito, questa consolazione profonda, questa forza che il Signore dona ai Suoi figli, anche nei momenti più difficili. Questa forza che poi, guardate il paradosso veramente della vita cristiana, questa forza che è possibile che mi venga comunicata proprio attraverso la decisione di Gesù di ritirarsi dalla storia per mandare lo Spirito, quindi questa forza che sembra raggiungermi proprio quando mi mancano forse quelle consolazioni esterne, quelle consolazioni storiche, ecco. Così Gesù dice, è bene che io me ne vada da voi. E così ancora oggi la vita della Chiesa prende tanto più vigore quando noi ci stacchiamo da una dimensione che è puramente storica e chiediamo al Signore la grazia dello Spirito Santo di lavorare per Lui, con Lui. È una verità quindi che non è legata semplicemente a qualcosa che ci è stato detto, ma una verità che prende le mosse da quello che lo Spirito ha ascoltato dall'eternità. Quindi oggi, anche se la rivelazione è terminata in Gesù Cristo, noi abbiamo una comprensione nello Spirito Santo di questa unica rivelazione di Dio che si è completata in Gesù Cristo sempre maggiore. Abbiamo una comprensione sempre maggiore dell'unica rivelazione che si è completata in Cristo, una comprensione sempre maggiore, lo Spirito Santo ci fa entrare, ci guida, è bellissimo, ci guida come una mamma, ci guida in questa comprensione profonda dell'amore del Padre e dell'amore del Figlio, e può guidarci paradossalmente solamente se noi accettiamo di dimenticare, di rinnegare, di fare a meno di certe dimensioni storiche che ci gratificano, ci consolano magari, e accettiamo di lasciarci guidare proprio da Lui, da Gesù. Ed è bello appunto negli Atti degli Apostoli vedere come questo Spirito guida gli Apostoli a volte per delle strade che umanamente sono proprio le strade da non percorrere. Lo Spirito fa cambiare strada agli Apostoli, chiedere delle cose a volte sembrano impossibili. Ma ormai nella vita degli apostoli e dei discepoli questa presenza di Cristo è talmente intima che non è più nemmeno qualcosa di esterno, non è nemmeno più qualcosa da chiedere. Vi ricordate quel passo nel Vangelo di Giovanni in cui Gesù dice che il Padre a quel punto lì non c'è più nemmeno bisogno di chiedere, di pregare, perché il Padre è già dentro di voi, il Padre già sta ascoltando le vostre preghiere, il Padre vive nel Figlio e il Figlio vive, il Padre e il Figlio vivono nello Spirito che ora sono intimamente uniti alla vita dei discepoli. È paradossale, ma può sembrare paradossale, ma appunto proprio perché è così vicino lo Spirito all'anima, è così immanente all'anima, è così difficile parlarne, così difficile codificarlo, così difficile perché è proprio quanto di più intimo c'è nella vitalità di ogni credente, e quanto di più intimo è la vita stessa di ogni credente. E quindi, come è stato chiamato da qualche teologo, lo Spirito Santo è la presenza di un'assenza che ci brucia, ma nello stesso tempo ci brucia anche per una presenza. Ci brucia perché lo vorremmo completamente, lo vorremmo godere del Signore, ma ci brucia anche perché è la potenza del suo amore che ci chiama, che ci guida. E è solo perché lo Spirito Santo si è ritirato, è solo perché Gesù si è ritirato, diciamo così, è un mistero grande di amore, per poterci donare questa presenza dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è la sua presenza nella storia ora, perché la rivelazione di Dio si completerà appunto, culminerà nel dono dello Spirito Santo. San Serafino di Sarov dice che lo scopo, il fine ultimo della vita cristiana è l'assimilazione dello Spirito Santo, perché lo Spirito guida il credente alla verità tutta intera, dove verità tutta intera appunto non è una serie di concetti dottrinali, ma è la conoscenza viva, piena della persona, del Padre e del Figlio. È questa conoscenza immanente, questa reciproca conoscenza che c'è tra il Padre e il Figlio, che è una reciproca conoscenza di amore, è questo amore reciproco tra il Padre e il Figlio che trova a posto questo reciproco amore, questo amore, diciamo, tra queste due persone trova posto, si materializza nel grembo che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ascolta dall'eternità il Figlio e ascolta questo amore tra il Padre e il Figlio, procede dal Padre e nel Figlio ascolta la parola. E il Figlio ci dona questa conoscenza profonda della vita trinitaria, che è lo Spirito. E ce la dona perché vuole che noi diventiamo i suoi testimoni, che diventiamo quindi i martiri della verità. Lui è la verità tutta intera, il Figlio è la verità tutta intera. E noi siamo i testimoni di questa verità. Ma questa testimonianza la possiamo vivere con gioia solo se nel nostro cuore facciamo posto a Gesù, al Verbo, alla sua parola. In questo momento della Chiesa è importantissimo non dimenticare l'ancora della parola, la parola di Dio, e contemplarla e amarla nel proprio cuore e sapersi fare anche silenzio di fronte alla verità che è la parola, saper fare anche un silenzio buono, perché questo silenzio buono di fronte a Dio è il silenzio di Maria, è il silenzio che genera, è il silenzio che rende viva la Chiesa, è il silenzio che crea nuovi figli nella Chiesa. È il silenzio che dà sapore alle cose che si fanno nella Chiesa. Lo Spirito Santo non è solamente azione esteriore, ma è azione esteriore in quanto innanzitutto è azione imminente, è ascolto, è grembo dell'amore del Padre e dell'amore del Figlio. E quando il Figlio ce lo dona proprio sotto questa forma innanzitutto, come ascolto, come profondo ascolto, profonda conoscenza dell'amore del Padre e del Figlio. Ed è questo amore del Padre e del Figlio, che questa conoscenza di questo amore che ci porta dentro questo abbraccio di amore tra il Padre e il Figlio, per cui il credente, anche se povero, anche se come Pietro, come Paolo, anche se poveri, in questo abbraccio di amore che ci permette di conoscere lo Spirito Santo, in questa comunione del Padre e del Figlio, il credente non mette più al primo posto le sue debolezze. Il credente non smette a lamentarsi. In questo abbraccio d'amore lo Spirito Santo fa percepire al credente una vitalità che non è sua, gli viene donata. Questa tensione di amore tra il Padre e il Figlio dà al credente il dinamismo dello Spirito, la gioia, l'ebbrezza dello Spirito Santo, per cui il credente non si domanda più cosa farà da grande, cosa farà nella comunità in cui appartiene, cosa farà nella sua famiglia. Non si domanda più questo, perché sa che lo Spirito ormai lo ha afferrato, il Cristo lo ha afferrato, la sua vita appartiene a Cristo, il credente ha questa gioia, questa serenità, questa pace, che penso non dobbiamo aver paura di parlare come se parlassimo di un mito. Non è un mito, la cultura razionalistica nella quale viviamo è immanente, ci fa quasi vergognare di dire, pensare, parlare di queste cose qui, come se la vita del credente non fosse veramente così bella come ce ne ha parlato Gesù. Voglio che la vostra gioia sia piena, e questa gioia può essere piena perché lui la vive prima di tutto dentro di sé e ce la dona nella presenza dello Spirito, e lo Spirito ci guida la verità tutta intera, ci fa conoscere questo amore profondo tra il Padre e il Figlio, e questo amore profondo che viene a vivere dentro di me mi solleva nelle mie povertà, nelle mie debolezze. Per cui il tempo che stiamo vivendo penso che sia un tempo unico, è unico perché è il tempo della Pasqua, è il tempo della Pentecoste, ma poi è unico proprio per me, perché il Signore fa a me dei doni particolari. E siamo invitati veramente in questo tempo a crescere, a chiedere la conoscenza dello Spirito Santo, del dono dello Spirito Santo, perché è la conoscenza del dono di Gesù e del Padre, perché è l'amore di Gesù e del Padre. E quello che Gesù comunica all'anima, appunto, non lo sapremo mai, ognuno sa qualcosa della sua anima, ma le conoscenze di Gesù, l'amore, l'ampiezza dell'amore di Dio è infinito, e davvero lo Spirito sta procedendo in questo lavoro, sta, diciamo così, rivelando ai suoi santi, ai santi di Dio, tutta la pienezza della ricchezza dell'amore di Dio, le profondità dell'amore di Dio. Per cui anche se la rivelazione è chiusa, la vita della Chiesa è in continua espansione, proprio attraverso il cuore dei santi, che sono pervasi dall'azione dello Spirito Santo. E naturalmente questa azione si manifesterà anche nelle opere, come ci augura e come ci invita a fare il carissimo Papa Francesco, che ci invita a non rimanere chiusi noi stessi ma a uscire. Ma capite che quando si ha questo amore nel cuore, la cosa più naturale e più ovvia proprio è uscire, perché questa gioia non si può contenere, come gli apostoli che si trovavano a porte chiuse, poi sono usciti e hanno comunicato questo amore a tutto il mondo. È questo che vi auguro questo tempo di Pasqua, appunto, di fare un'esperienza sempre più bella, più profonda dell'amore di Dio. E per ora ho finito e aspetto se ci sono le vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì?
Padre Massimo? Sono
sì, sono io.
Ciao padre, sono Arnaldo da Roma.
Bene, padre. Bene Arnaldo.
Bene padre. Senti, allora no, ti volevo ringraziare per questa tua catechesi, diciamo, sullo spirito che ci guida, a questa comprensione, diciamo, della verità intera. E ecco, diciamo, la cosa che mi ha colpito di questa tua esternazione, diciamo, è il fatto, appunto, che in realtà forse la nostra vita è, diciamo, in realtà è una sorta di assimilazione, come hai detto, diciamo, alla comprensione, diciamo, dell'azione dello spirito. E quindi ci concede da quello che, diciamo, sembra di aver compreso, diciamo, un'energia, diciamo, che potrebbe essere poi dopo in realtà spesa per la carità in tutte le direzioni. Ma quello che ti volevo chiedere, diciamo, e questo mi è venuto, diciamo, in mente parlando con un tuo confratello, padre Pasquale, diciamo, che durante ha avuto una situazione un po' difficile personale, e mi diceva che durante, diciamo, i momenti più difficili chiedeva, diciamo, si ripeteva una frase di Paolo che diciamo, recitava: tutto posso in colui che mi dà la forza, che tu ben sì. conosci. Ecco, volevo sapere se questa forza, diciamo, a tuo avviso, diciamo, può essere la forza dello Spirito Santo, diciamo, oppure, diciamo, c'è qualche altro riferimento specifico paolino. E poi anche comprendere se questa energia dello Spirito Santo, questa forza, diciamo, che unisce l'amore del Padre al Figlio, diciamo, come può essere vista, diciamo, anche in proiezione, diciamo, di quello che ci aspetta, cioè della vita eterna.
Sì, sì, grazie Arnaldo. Tutto posso in colui che mi dà la forza. San Paolo lo ha detto in un momento anche di grande afflizione, in un momento di prova. Penso che dopo di lui l'avranno detto una schiera di cristiani, di santi interminabili. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Quello che quella forza permette di fare, quell'energia appunto, non è misurabile sulle capacità umane. Anche perché, guarda caso, questa esperienza la si fa quando uno sente che non ha più niente da dare ormai. Questa esperienza di questa forza, di questa energia, spesso si fa quando appunto la si conosce, questa energia, proprio quando umanamente tu senti che non puoi dare più niente perché hai racimolato gli ultimi granelli di energie. È proprio nei momenti della prova che sei coinvolto da questa forza. Sperimenti allora che è un'energia che dipende dall'alto, un'energia che viene da Dio, è un'energia che fa rinascere la vita dentro di te. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Chiaramente colui che mi dà la forza è il Cristo risorto che è lo stesso Cristo storico, ma sotto la dimensione pneumatica dello Spirito Santo. È lo stesso Cristo che agisce attraverso quell'energia che lo Spirito che oggi pervade l'universo, ma pervade anche i suoi figli, sta portando la pienezza alla sua Chiesa, sta dando i doni perché la sua Chiesa sia piena, efficace. Tutto posso in colui che mi dà la forza, tutto questo, posso tutto non perché lo faccia io, anzi, proprio perché io sento che non posso fare nulla, il Signore mi dà la sua forza che è quel tutto, è Lui la mia forza. Così San Pietro dice, quando incontra lo storpio, non dici ti do qualcosa di mio, ma io non ho niente di mio, ma nel nome del Signore io ti dico alzati. È nel nome del Signore ormai questa forza che ci viene al nome del Signore e che paradossalmente appunto noi sperimentiamo quando le nostre forze scemano dopo una delusione, dopo un flop clamoroso nella nostra vita, dopo una disgrazia. Spesso sperimentiamo allora quello che poi diventa la verità della nostra vita, ce ne rendiamo conto che davvero questo Spirito può fare tutto perché è lo spirito della cattolica, è lo spirito dell'unità, è lo spirito di Cristo tutto intero, che io naturalmente posso vivere, posso godere secondo la misura di Cristo che opera, che Cristo dà a me, ma è quel tutto perché tutto è Cristo, è lo spirito di Cristo, è lo spirito di tutto, quel tutto è Cristo, tutto posso, perché è il Cristo che vive in me, non sono più io. È il Cristo che vive nella mia vita, è il Cristo che si rivela in me, è il Cristo che prende le mie forme e io sono la forma di Cristo in qualche maniera. È il Cristo che sta vivendo dentro di me e mi dà la forza di sperare quello che non potrei sperare. Ecco, credo che appunto sia questa è un'esperienza che facciamo tutti, è un'esperienza appunto che si può vivere, difficilmente si può parlare di questo, ma si può vivere e quando la si vive la si riconosce anche in quelli che cercano di raccontarla, di testimoniarla. Ecco, grazie Arnaldo.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Buonasera. Padre Massimo, sono Lucia da Firenze.
Lucia,
sono un po' emozionata. Però le sue parole mi hanno colpito tanto. Io una meditazione così sullo Spirito Santo non l'avevo mai sentita, che pure sin da bambina l'ho sempre pregato perché mia mamma mi ha insegnato una preghiera di un santo cardinale. Allora, però ecco, proprio oggi ero così a terra, preso per la salute, per quel che vedo intorno e non ce la fo. Poi sentir parlare dello Spirito Santo, mi ha parlato lei, ecco lo Spirito buono mi guidi in terra piana. E poi mi viene in mente il Papa che dice, ma lo sapete che lo Spirito Santo è una persona? E vi diceva un giorno, vi dovete rivolgere a lui come persona, ecco, e sentirlo dentro proprio. Ma guardi, mi ha fatto venire una gioia, padre, alla sua catechesi, e fra l'altro l'ultimo pezzetto l'ho potuto anche un po' registrare. E ricordo che quello che mi colpisce in lettera Romani, capitolo 8, che io veramente lo faccio mio, dice perché voi non sapete neanche cosa chiedere, ma lo Spirito Santo intercede per voi con gemiti inesprimibili. Questo mi fa piangere quando ci penso. Sì. Però poi me ne dimentico, sapere, e allora mi metto a guardare le mie poche forze e dico non sono buona a nulla, sì. Ma io non ce la fo, non ce la farò, ma sì, devo pensare allo Spirito Santo, è la mia forza. Ecco, stasera mi ha fatto venire la gioia dello Spirito Santo, lei padre, non so come ringraziarlo.
Grazie.
È proprio veramente bello quello che ha detto, una cosa, l'ho detto, non ho mai sentita una cosa così bella, così profonda e così vera. Grazie padre Massimo.
Grazie Lucia. e penso, non so, io non, appunto quando si parla dello Spirito è difficile, perché parlare di Gesù, ma lo Spirito è quello che abbiamo di Dio più prossimo a noi, è come è incarnato in noi, e quindi è difficile parlarne. Si può, forse è più facile cantare lo Spirito, lodarlo, infatti noi sentiamo che lo Spirito lo sentiamo in modo ineffabile, chi fa esperienza un pochettino magari dei movimenti carismatici, dei movimenti, proprio nel giubilo, nel canto, inarticolato magari, qualcosa, prima di essere parola è inarticolata, è come per dire, è l'espressione più profonda che hai, è quel gemito che hai dentro, è il gemito che ti ha messo dentro il Signore, la sua forza, è la sua forza, e per questo... Per questo voglio dire, lo Spirito Santo è qualcosa tutto da scoprire, è tutto da scoprire perché appunto lui non prende dal suo, ma prende da Gesù, prende dal Padre, e il Padre dà mani piene, senza misura, a noi attraverso lo Spirito. Lo Spirito è davvero questa gioia, ed è questa gioia appunto che edifica la Chiesa, che rende bella la Chiesa. No, quindi io non saprei che dire sullo Spirito, se no appunto che vale la pena viverlo, vale la pena farne conoscenza, parlarne come una persona, vale proprio la pena conoscerlo, bisognerebbe desiderare di conoscerlo molto, molto di più, perché è la pienezza di tutto, è la pienezza della Chiesa, è la pienezza della Pasqua soprattutto. Grazie Lucia.
Pronto?
Sì, pronto.
Sì, sì. Pronto, buonasera, sono Gennaro, chiamo da Napoli.
Gennaro, sì.
Sì, io sto attraversando un momento di buio, di tentazione e di rosso, applicato nel corpo e nell'anima. Io invoco lo Spirito Santo, però non sento niente nel mio cuore.
Sì.
Però sì. A volte si fa sentire forte, forte, e a volte è come se fosse un'assenza nel mio cuore, un durito, tutte queste cose.
Sì, 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 capisco Gennaro. Penso che tu, ti ringrazio per questo, perché... Tu ci porti a una dimensione molto, molto normale della nostra vita, che è quella della prova, della tentazione, della sofferenza. E appunto, quindi è importante che tu ci porti in questa dimensione, perché la dimensione precedente, questa della gioia, non è contraddittoria, non è una cosa diversa da quello che tu stai dicendo. La gioia, Gennaro, sussiste anche nel silenzio, la gioia sussiste anche nel momento della prova più estrema. Il fatto che a volte non sentiamo soggettivamente questa gioia non dice che non c'è dentro di noi, dice che io non ne faccio esperienza, che è un momento, potremmo chiamarlo un'assenza, infatti spesso diciamo a Dio in quel momento, dove sei Dio? È come se fosse un'assenza di Gesù, ma se io dovessi dire a me stesso, Massimo, cosa fai quando tu ti senti in questi momenti? Il consiglio che io do a me, quello che cerco di fare io, è questo, Gennaro. Quando vivo quei momenti lì, non voglio scappare via, non voglio più scappare di qui. Quando vivo quei momenti di tenebra, di assenza di Dio, mi sembra che il Signore mi dica, vivi fino in fondo quella assenza, rimani dentro, perché... È proprio così Gesù ti dona lo Spirito, proprio lui se ne va da questo mondo per avvicinarsi ancora di più a noi attraverso lo Spirito, quindi questa assenza è la condizione prossima per sentire una presenza immensa di Cristo nel tuo cuore. Quindi non andare via da questo tuo vuoto, non averne paura, perché in quel tuo vuoto tu troverai una presenza grandissima. Chiedi a Gesù questa grazia. Quando vivi questi momenti, chiedi a Gesù di viverli profondamente in Lui, direbbe San Paolo, consepolto, se siete stati sepolti, consepolti con Cristo anche risorgerete, ma bisogna stare lì. Quindi, caro Gennaro, dico in punta di piedi, senza presunzione, che forse mai così tanto sei stato vicino allo Spirito, all'amore di Gesù, proprio in questi momenti qui, e che Gesù non tarderà a darti la sua consolazione. Grazie, Gennaro.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera.
Con chi parlo?
Sono Giovanna, chiamo da Roma.
Sì, Giovanna.
Dimmi. Senta, Padre Massimo, Io ho sentito la catechesi sullo Spirito Santo e mi ha fatto molto bene, però io lo Spirito Santo non lo so, certe volte lo sento e sto vivendo in un momento di peccato, perché faccio amore con un ragazzo.
Sì.
E mi sento male su questo fronte.
Sì. Sì.
Non so come fare.
Guarda, Giovanna, ti ringrazio di questo che tu dici, perché in fondo c'è proprio nel Vangelo un effetto, diciamo così. Lo Spirito viene presentato come colui che ci convince, vi convincerà circa il peccato. E ti senti male proprio per questo, perché lo Spirito sta operando, Giovanna. Lo Spirito sta operando, non lo vedi, ma sta operando, e paradossalmente lo Spirito sta operando proprio perché, tra virgolette, ti fa star male. Ma non ti fa star male nel senso che... ma ti fa star male perché ti fa sentire che non stai osservando la parola di Dio. E quindi è funzione dello Spirito convincerci circa il peccato e quindi portarci alla contrizione del cuore. Quindi lo Spirito agisce misteriosamente dentro la vita dei credenti, a volte con una sana inquietudine, a volte anche con una nostalgia di quella dimensione, di quella purezza del cuore, del corpo. Lo Spirito Santo può toccare tutti i registri, li tocca in una maniera così profonda che a volte suscita nella persona anche una contrizione, uno stato di miseria, una contrizione dell'anima, ci fa sentire un dolore, ma è un dolore salutare in questo caso, direi, Giovanna, è un dolore salutare e direi che forse è proprio il rovescio di quello che hai detto. Non è che non lo senti lo Spirito, non lo senti come lo vorresti sentire tu, ma in realtà è lui che sente te, è lui che agisce in te proprio attraverso questa contrizione, questo dispiacere che penso modesta di poterti dire che ti porterà, spero ti porterà appunto a conoscere il Signore e la verità tutta intera, quindi anche a una contrizione del cuore appunto. Lo Spirito non cancella il peccato come una spugna, ma lo Spirito crea dentro di noi le condizioni per dire no al peccato, crea dentro di noi le condizioni per dire no al peccato, non è una spugna, ma crea le condizioni, cioè rende forte l'uomo attraverso un sano pentimento, pentitevi, dice San Pietro alla platea, e tutti si convertirono perché era sotto l'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo agisce nei cuori, vi porta a un sano pentimento, e il pentimento ha anche una dimensione di dolore, è ovvio. Grazie Giovanna.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, buonasera, grazie e complimenti per la trasmissione, bellissima. Sono Nicola e chiamo dalla provincia di Foggia.
Sì, Nicola.
Per cortesia, padre, io volevo sapere, con parole semplici, mi perdoni il mio modo di esprimermi, la differenza tra anima e spirito, nel senso che io non riesco ancora ad avere un concetto chiaro di questa differenza, essendo parlare con una di usare la parola anima e spirito quasi, come dire, disinvoltamente, nel senso che una cosa è uguale all'altra, però per quello che io ho ascoltato non mi sembra. E poi le volevo dire, per quanto riguarda lo spirito, sappiamo che gli angeli sono dei purissimi spiriti, no? Dei puri spiriti, e sono stati creati da Dio. Dio come fa a creare lo spirito? Perché dovrebbe crearlo dal nulla lo spirito. Allora io, a me è più facile pensare che lo spirito è eterno come Dio, perché Dio è spirito e verità. E quindi più che creare dal nulla, Dio è come se modellasse parte del suo spirito. Non so se penso bene, padre, o meno. Mi perdoni se mi sono espresso male e la ringrazio tanto per quello che mi dirà.
Nicola, buonasera Nicola. Proprio con parole semplici è impossibile risponderti, è proprio impossibile. Ammetto la mia poca dottrina su questo punto, comunque tu sai che le traduzioni del latino il latino dal greco, quindi hanno portato a delle sovrapposizioni di significato. La parola anima dice quello che dice la parola spirito, ma dice anche qualcosa di diverso, fa riferimento a qualcosa che la parola spirito non dice. La tripartizione paolina, secondo il linguaggio greco, è più preciso, quindi lo spirito è qualcosa che appunto è qualcosa, è proprio lo spirito di Dio che c'è di noi insieme al nostro spirito, ma anche insieme è qualcosa, mentre invece nell'anima noi spesso l'anima ha vari significati e ha un significato allargato, può significare anche la vitalità, nella Bibbia può significare la vita proprio legata al sangue, può significare appunto la vita in senso biologico a volte la parola anima, ma significa anche la vita di Dio, lo spirito di Dio, quindi è l'anima che dà la vita, diciamo noi, popolarmente usiamo spesso la parola anima per dire quello che con spirito Paolo dice in maniera più precisa, dice proprio il dono di Dio, che è quanto di più immanente c'è nella persona, che costituisce la persona, è quello che illumina e comunica la vitalità a tutti gli altri strati della persona. Quando oggi c'è una grande confusione, è vero, però penso che ancora si possa usare la parola anima se a questa parola facciamo riferimento secondo alcuni paradigmi che poi sono stati presi dalla Chiesa, insomma l'anima è collegata alla vita eterna, all'immortalità, ma è quindi a qualcosa che viene da Dio e ritorna a Dio, è ciò che anima l'uomo e che quindi in questo senso non è l'anima vegetale o l'anima animale che si trova anche negli animali, ma appunto è lo spirito di Dio, e diciamo che parlarne con semplicità è impossibile, ma credo che quello che sentiamo ci fa capire appunto oggi anche chi usa la parola anima, se non ha una vita, se può usarla dicendo anima appunto in maniera molto terrena, può parlare dell'anima anche delle piante, degli animali, no? Sai che c'è questo discorso così che io non posso fare qui, ma chiaramente per noi l'anima è qualcosa di più, è una dimensione che appunto è un dono di Dio fatto all'uomo come l'apice della creazione, quindi l'anima è fatta all'uomo proprio come apice della creazione, è lo spirito di Dio che abilita l'uomo ad essere il sacerdote del cosmo, dell'umanità, il sacerdote della creazione, è perché ha l'anima, che è l'anima di Dio, che è la vita di Dio in lui. Sull'altra questione non mi addentro perché penso che non sia il luogo e non avremo tempo, Nicola, ma ti incoraggio insomma a seguire questa riflessione, anche se non dovrebbe appesantirti, ecco, mi auguro che non ti appesantisca, perché nel frattempo lo Spirito Santo ci dà tanta gioia che penso ne abbiamo bisogno. Grazie Nicola.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Padre Massimo, sono sì. Maria Rosaria Colabella da Foggia.
Sì, innanzitutto Maria Rosaria.
Grazie per quanto questa sera ci ha detto. E io volevo chiedere e nello stesso tempo ecco sapere se la mia esposizione era esatta. Per me lo Spirito Santo rappresenta l'alfa e l'omega del disegno di salvezza. E mi spiego meglio, la Madonna a Medjugorje ha chiarito in un'apparizione che lo Spirito Santo è in lei pienamente per la sua purezza, quindi ciò dimostra l'amore infinito di Dio per questa eccezionale e straordinaria creatura. Quando Gesù sul Calvario dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, in questo momento noi notiamo anche la presenza dello Spirito in Dio, che come figlio è sempre, diciamo, la corrispondenza dell'unità dell'amore tra padre e figlio.
Sì,
in noi creature umane, invece, lo Spirito Santo non può essere soltanto, diciamo, una memoria di Dio, il che vorrebbe dire che Dio sarebbe presente in noi soltanto come un'immagine, ma è realmente presente come persona, tangibilmente avvertita anche da noi, da ciascuno di noi, dall'essere più semplice all'essere, diciamo, un pochino più complicato, è proprio perché Dio, Gesù in questo caso, non poteva lasciare l'uomo orfano di se stesso e soprattutto certo. della sua presenza personale. Ecco padre, certamente. volevo qualche chiarimento se ci fosse errore in quello che ha pensato. Grazie.
Grazie a te, grazie Maria Rosaria. No, penso che hai detto tutto bene, penso anche che quando diciamo memoriale o memoria dei, memoria non significa appunto semplicemente un ricordo delle cose che Gesù ha detto, ma la memoria dei è proprio la presenza vivificante della persona dello Spirito Santo, perché nel suo tempo ci comunica la presenza della persona di Cristo, ci dà questa questo Cristo, ci fa vivere il Cristo e noi viviamo il Cristo in noi, la persona del Cristo vive attraverso il dono dello Spirito Santo, quindi la memoria di Dio è la presenza di Gesù, è la presenza del Padre, nella presenza però dello Spirito Santo che è il regista però, è il regista di questa vita che noi viviamo dentro di noi, è Lui che opera, è Lui che attualizza questa presenza di Dio in noi, è Lui che la attualizza, è Lui che la rende visibile, non la vivremo più, non la possiamo vivere come quando Gesù era storicamente presente con gli apostoli, ma viviamo sotto una nuova dimensione che è quella dello Spirito, che è una persona, quindi il Signore stesso si ritrae per donarci questa persona, si ritrae perché la sua missione ora continua nella missione dello Spirito Santo, che è appunto l'ampiezza di quello che Lui storicamente ha comunicato, ma poi, ecco, ora si sta amplificando su tutto il mondo, per questo la Pentecoste è la pienezza della Pasqua, giustamente, quindi l'Alfa e l'Omega ha detto, no, è tutta la Pasqua, è tutta la pienezza, è il Cristo che cresce dentro di noi, che è il Cristo che cresce nella storia attraverso di noi, attraverso la potenza dello Spirito Santo. Certamente, sì, quindi penso che hai detto bene, anche se sai quando si parla di queste cose uno le dice come anche le vive, come le sente, come le ha approfondite, ci sarebbero mille altre sfaccettature non meno importanti. Grazie Maria Rosaria.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, la ringrazio di questa trasmissione, lodiamo il Signore per questa trasmissione, mi chiamo Ignazio, abito a Pieve Albignola in provincia di Pavia, però tengo a precisare che sono sardo.
Sì, bene, ecco, Ignazio.
Io volevo fare una mia testimonianza e poi le faccio una domanda. Dunque, io vivo questa bella pace, diciamo, che dice il Signore nel Vangelo di Giovanni, no? Che quando voi chiedete vi sarà dato tutto quello che però vi sarà dato lo Spirito Santo, dice, no? Ecco, sì. E io grazie a Dio vivo quella pace che dice Gesù, no? Che la pace in voi sia piena, no?
Sì.
E poi volevo dire, io sono discepolo e apostolo dello Spirito Santo del 2001 e le volevo dire se lei conosce l'opera di Gesù a Suor Carolina Venturella delle Canossiane, perché poi parla anche Monsignor Segalini una volta al mese a Radio Maria.
Sì,
e volevo dirle se praticamente lei è al corrente, non so, che Gesù in queste rivelazioni ha detto che il primo millennio è del Padre, il secondo millennio è del Figlio, il terzo millennio è dello Spirito Santo. Sicché Gesù in una rivelazione ben precisa ha detto che si è dovuto rilevare proprio in questi tempi perché si vede che si ritiene giusto così. Poi volevo sentire una sua risposta, ecco.
Sì, Ignazio. Dunque, io non conosco, non sono a conoscenza se non così proprio per sentito dire di queste rivelazioni fatte a questa... Non, sinceramente non le ho mai approfondite, ma ci sono altre persone che nel tempo hanno ricevuto rivelazioni, non sempre riconosciute ancora dalla Chiesa, quindi questo ci obbliga ad essere prudenti quando la Chiesa ancora non le ha confermate come autentiche, insomma come non le addita diciamo ai fedeli come un esempio da ascoltare, da conoscere, ecco. Comunque ce ne sono tante, mi sembra poter dire che se anche se si può fare questa tripartizione, primo millennio, secondo millennio, ma penso che lo Spirito sia stato presente sempre fino all'inizio della storia, proprio perché è intimo la vita divina, è la terza persona della Trinità, così come il Figlio e il Padre. Certamente c'è una specificità nelle missioni, una specificità che lo Spirito è visto procedere dal Padre e dal Figlio, ma penso che appunto, penso che quando si cerca di settorializzare o codificare troppo questo agire dello Spirito, il nostro povero cervello va in tilt, perché ecco, abbiamo bisogno di tanta scienza, tanta sapienza. Se facciamo delle proposizioni, se usiamo delle proposizioni anche in teologia, dobbiamo sempre avere l'umiltà di sapere che non abbiamo esaurito il mistero, ma che il mistero è immensamente più grande. Grazie Ignazio.
Sì. Pronto?
Pronto? Sì.
Buonasera. Buonasera. Mi scusi, sono Giovanna. Volevo mi è rimasto un attimino una perplessità, perché due ascoltatori fa, praticamente, quel signore che ha parlato la prima domanda non importa, ma aveva detto che la sua vista era sul fatto che Dio, secondo lui, lo spirito lo modella e fa gli angeli, perché se no dovrebbe creare dal niente. Ma io so, mi hanno sempre insegnato che Dio crea dal niente, quindi non vedo la difficoltà nel creare lo spirito dal niente. Mi capisce? Perché siccome lei poi ha detto, continua nel suo studio, ma di base non è che ha fatto una correzione, mi sarebbe piaciuto una precisazione da parte sua, perché Dio mi è sempre insegnato a dottrina che Dio crea dal niente, quindi se Dio avesse già trovato altri spiriti che modella, allora siamo in una specie di New Age dove ci sono tante divinità. Mi capisce? Mi piacerebbe che lei potesse precisare qualcosa su questa affermazione che ha fatto quel signore prima.
Sì, sì, ho capito quello che dice signora, ma credo che lui non abbia detto questo perfettamente, e credo che questo che lei ha detto adesso è proprio una definizione che è scritta nel Magistero della Chiesa, quindi non va aggiunto né nulla. Dio crea ex nihilo, crea dal nulla, e quindi questo lo accettiamo così sicuramente. Credo che appunto inoltrarci in questo ci porterebbe molto lontano, ma che questo è un dato di fede che lo accettiamo così, come appunto lei ha detto in questo momento qui, che Dio crea dal nulla, ma chiaramente l'approccio al mistero è ancora molto, c'è ancora molto da approfondire questo mistero. Il dato di fede che noi accettiamo nella fede appunto ci chiede sempre una comprensione maggiore, una comprensione che non annulla la verità rivelata, ma che ci permette di conoscerla, di esprimere in maniera sempre più grande, più adeguata. Chiaramente quando si esce dal dato di fede, lei ha indicato appunto la New Age e tante altre costellazioni, tante forme di conoscenza dove noi non ci ritroviamo più, perché appunto non si parla più del Dio di Gesù Cristo, del Dio che si è rivelato in Cristo, ma si presume venire a conoscenza, si presumono forme di conoscenza che ci parlano lo Spirito, ma in una maniera che appunto che noi non riconosciamo nella rivelazione di Gesù autenticata dalla Chiesa. Grazie.
Pronto?
Sì, pronto? Pronto? Pronto, sì.
Pronto, buonasera padre.
Buonasera.
Io mi chiamo Alma e telefono da Mantova.
Benissimo, Alma.
Padre, io volevo prima dare una testimonianza e
sì,
poi anche chiederla. Allora, la mia testimonianza è che io sono dall'Eritrea, padre. Allora,
sì,
al mio paese,
sì,
io desideravo, c'erano un gruppo di carismatici e desideravo tanto per il dono dello Spirito Santo delle lingue. E allora mi è arrivato, vuol dire. Solo quando prego, oppure quando, insomma, quando sono da sola e prego con lo, per lo, allo Spirito Santo, c'è la parola della, delle lingue che mi vengono, che quando continuo non si smette, insomma continua. E io dico, ma qualche volta faccio proprio cosa al farlo, insomma, a starmi zitta. Allora non so se faccio bene oppure devo continuare, e poi come faccio poi a sentire, a chi è che mi spiegherà quello che sto dicendo, che io non lo so neanche quello che, che dico, però mi sento bene, sono contenta, però non lo so che cosa dico. Allora volevo sapere da lei, volevo chiederla un suggerimento, come devo fare, come si può fare.
No. Sì, grazie Alma, ti apprezzo molto questa tua umiltà, questa tua confidenza agli ascoltatori di Maria, perché ne hai parlato con molta umiltà e semplicità. A volte di queste cose se ne parla troppo con enfasi e si rischia di dire quello che piace a noi, non quello che opera a Dio. E San Paolo fa alcuni accenni a questa dimensione della glossolalia, tanto discussa, anche tanto non è il luogo, non è il momento di parlarne, però dice San Paolo a un certo punto che il dono delle lingue è utile se c'è qualcuno che le sa interpretare. Appunto, no? Lei ha detto, Alma, che avrebbe bisogno che qualcuno interpreti questo, no? E quindi ci può capitare di parlare in lingue con dei gemiti, con delle che non conosciamo, con delle lingue che non conosciamo, secondo San Paolo sì, ma anche secondo l'esperienza della Chiesa, ma con molta prudenza, va detto questo, e poi ci vuole un discernimento grande. E guarda caso il discernimento, secondo San Paolo, è sempre un dono dello Spirito Santo fatto alla Chiesa, agli Apostoli. Per cui quando si parla di questo dono, per parlare del dono delle lingue, bisogna avere l'umiltà, Alma, di riconoscere che noi non siamo capaci di discernere. E quindi questo dono è un dono che viene dato a una comunità, viene dato alla Chiesa, alla crescita della Chiesa. Sempre San Paolo dice che tutto quello che il Signore ci dona serve per l'edificazione della Chiesa. Per questo è il carisma più grande, la carità. Perché tutto confluisce nella carità, cioè nell'edificazione di questo corpo. Allora, anche Sant'Agostino parla del giubilo, parla di una dimensione parlando, dice che in alcuni momenti alcuni cristiani sentono una tale gioia dentro che anche lavorando esprimono dei gemiti, un giubilo inarticolato, una dimensione delle voci inarticolate che comunica quello che non si riesce a comunicare con le parole, il giubilo. A volte questa dimensione del cuore profondo, che potremmo dire dello spirito, può anche comunicarci una parola, o può dare a qualche figlio di Dio la possibilità di parlare lingue diverse. Ma è da domandarsi questo, ecco il discernimento. Il discernimento spesso deve essere fatto in questi casi qui. Se questo che subito non chiamerei dono, perché bisogna avere un discernimento se è veramente un dono dello Spirito Santo. Se è veramente un dono dello Spirito Santo, innanzitutto va interpretato da un apostolo, da qualcuno che la comunità ritiene apostolo, ma gli apostoli sono i vescovi e quindi quelli che fanno riferimento ai vescovi. Non tutti possono discernere questi doni qui. E poi questi doni qui vanno vissuti dentro una comunità cristiana che si riconosce una comunità che fa riferimento al vescovo, quindi una comunità che vigila su questi doni, che vigila su questi carismi. Se è da dubitare quando queste cose vengono, quello che è da dubitare mi sembra, come ogni carisma, è quando il soggetto si sente proprietario di questo che chiama dono, lo può esercitare quando vuole, dove vuole, liberamente, in qualsiasi comunità, lo esterna quasi come se fosse così un'ostentazione, no? Mentre invece penso che l'umiltà, il nascondimento di chi ha questi doni, anche se poi lo manifesta, siano delle garanzie che questo è un dono che viene da Dio. Ma San Paolo ci ricorda sempre che è bene che ci sia qualcuno che ha il dono di interpretare le lingue a vantaggio di tutta la comunità. Penso, per dire non una parola definitiva, ma una parola che ti può chiarire, tutti i doni di Dio o servono ad edificare la comunità e a consolare l'anima che le riceve, ma le due cose vanno insieme, consolazione dell'anima, edificazione della comunità. E tutti i doni di Dio dovrebbero dare un impulso alla vita delle virtù cristiane. Cioè, per assurdo dico così, non ha senso, non vedo come Dio possa fare il dono delle lingue a una persona se questa persona continua a mantenersi nel peccato continuamente e non cresce minimamente. Mi sembrerebbe un controsenso. Se questi doni invece fanno aumentare, fanno crescere nella vita cristiana, questo è un segno di autenticità. Grazie Alma. Benissimo, benissimo.
Pronto?
Pronto? Sì? Pronto,
buonasera, sono Paolo da Roma.
Buonasera Paolo.
Buonasera.
Eccoci.
Senta, io l'ho chiamata per avere una delucidazione, perché in famiglia, abbiamo una famiglia, vivo in una famiglia abbastanza cattolica e mi dicono sempre di credere. Però io faccio un po' di fatica, perché con la ragione non riesco sempre a conciliare, diciamo, tutto ciò che viene detto, ad esempio la risurrezione di un corpo che sparisce di notte e per questo allora debba essere risorto, insomma non riesco a capire perché, ecco, debba essere così, oppure del perché, ad esempio abbiamo visto la sindone in questi giorni, se una divinità risorge debba emettere luce o radiazioni, cioè non capisco il motivo. E poi in riferimento a quanto lei ha detto poco fa sulla glossolalia, mi sembra sia, ed è perché, cioè, non mi sembra che risulti che ci siano persone che parlano più lingue senza averle studiate, perché se così fosse sarebbe un miracolo facilmente riscontrabile, ecco. E quindi ecco, volevo sapere se poteva dare qualche indicazione, perché mi sembra che la ragione con la fede non siano proprio conciliabili, ecco.
Paolo, mi sembra che Fides et Ratio, questa enciclica, no? Ti possa aiutare un po', prova a leggerla, la troverai. Questa enciclica che parla appunto di questa dimensione, invece, di questa collaborazione, no? Tra la fede e la ragione, c'è una collaborazione. Ma effettivamente c'è uno scontro quando vogliamo dimostrare la verità dell'uno a prescindere dall'altra. Quindi la comprensione della fede e della ragione vanno insieme e ci vuole una grande umiltà. La comprensione della fede non è possibile senza anche l'ausilio della ragione. Ogni dato di fede contiene sempre anche una ragionevolezza intrinseca. Nel dono della fede Dio ci fa dono anche di una ragionevolezza intrinseca alla fede. La fede è ragionevole, ma perché noi possiamo arrivare a comprendere questa ragionevolezza bisogna rimanere aperti, non voler chiudere quello che sappiamo, non metterci in posizione, allora se è così questo non è vero, no, bisogna accettare di vedere le cose lasciando aperto sempre quelle dimensioni che noi non possiamo chiudere, perché c'è un dinamismo nella conoscenza. Proprio a proposito della sindone, la sindone infatti non risolve tutti i problemi scientifici, e penso che ci saranno sempre delle persone fino alla fine del mondo che diranno sì, però per me non è vero per questo motivo, e proporranno di fare ulteriori esami scientifici per dimostrare che non è autentica. Ma nello stesso tempo il credente, colui che crede al Signore, non ha bisogno di questo accanimento scientifico, perché il credente, come ha fatto Giovanni è entrato per prima nel sepolcro, poi è entrato Pietro, hanno visto le stesse cose, ma il cuore del credente, il cuore di Giovanni, dice l'Evangelista, vide e credette, hanno visto le stesse cose. Possiamo quindi immaginarci due persone che hanno fatto gli stessi studi scientifici al Politecnico di Torino, eccetera, eccetera, che di fronte alla fede uno crede e uno non crede, hanno la stessa preparazione, ma uno può credere e uno può non credere, uno verrà preso e uno verrà lasciato. Quindi la fede cresce sempre con questa dimensione della ragione e viceversa. La fede a un certo momento, la fede precede, illumina, ha la funzione di illuminare, ma non intende sostituirsi alla ragione, illumina e porta oltre, la ragione è esaltata dalla fede, è esaltata, non umiliata. Per noi credenti è così, l'atto di fede scocca per grazia, scocca per grazia, ma poi chiede l'ausilio della ragione. È una grazia credere, ma è una grazia anche ragionare bene, è una grazia ragionare bene. I grandi dottori della Chiesa pregavano sempre lo Spirito Santo prima di studiare e di applicarsi al mistero. Anche oggi c'è il dono della scienza, che è un dono dello Spirito Santo. Quindi preghiamo anche per questo, Paolo, perché quello che tu ci hai detto oggi è importante. Penso che la Chiesa debba dialogare con tutti proprio in base a questa certezza. Lo Spirito Santo non annulla il lavoro della ragione, anzi lo esalta, la fede esalta la ragione. Grazie, allora un buon tempo di Pasqua e una buona Pentecoste a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.